Dicevamo quindi allora che quando andiamo sul linguaggio ci troviamo davanti a un altro dei grandi problemi del tempo, no? Perché da una parte abbiamo tutte quelle che abbiamo già riconosciuto come difficoltà, limiti del linguaggio, che sono correlabili a tutta una serie di questioni che caratterizzano il Novecento. Abbiamo visto che il linguaggio è stato uno dei, come dire, degli oggetti del contendere per quasi tutto l'inizio del Novecento. Vi ricordo il Circolo di Vienna, quindi Frege, Russell, Wittgenstein, tutti coloro che volevano trovare il linguaggio perfetto, che sarebbe stato il linguaggio capace di dire le cose senza errori e fraintendimenti. Questo da cosa deriva però? Deriva dall'idea che tutto sia dicibile. Quando noi parliamo di oggetti come l'universo, il mondo, la natura, invece ci troviamo davanti all'indicibile. O meglio, ci troviamo davanti a quelle parole problema che chiama Morat, come le chiama Morat, per le quali abbiamo l'illusione di aver capito qualcosa, l'illusione di essere riusciti ad inserire qualcosa all'interno dei nostri processi cognitivi, ma che è un'illusione, giusto appunto, no? Perché nel momento in cui andiamo a guardare più da vicino il termine, quello che dovrebbe descrivere, eccetera, ci troviamo di fronte di nuovo all'ineffabile. E questo, ripeto, lo conferma in modo mirabile il frammento Eracliteo, no? Per quando dice appunto, come osserva molto pertinentemente Finck, prima è non e poi è, no? Prima è il momento negativo e poi è il momento positivo. E questo non è casuale, cioè i frammenti di Eraclito vanno presi proprio alla lettera, tutto quello che c'è serve. Allora se è prima non, evidentemente vuol dire che appunto c'è uno scarto tra il dicibile e ciò che è il fuoco. Il fuoco farebbe virtualmente parte dell'indicibile, dell'ineffabile, di quello che non posso menzionare. Però, siccome invece vorrebbe essere compreso, e questo è un po' il grande problema della divinità, ragazzi, io mi rendo
Ma
conto
c'è
che.
quindi una correlazione, potrebbe esserci una correlazione tra ragione e credenza.
In che senso?
Nel momento in cui noi abbiamo c'è un indicibile, no? Cerchiamo di dire delle cose che in realtà non riusciamo. Quella è una credenza.
Il problema
Cioè,
del te
il
sì,
rapporto
credo
tra
che.
linguaggio, ragione ed essere potrebbe essere correlato ad un linguaggio non verbale che è invece correlato alla credenza. Perché
Sì, diciamo
la
che.
credenza non è ragione.
No, assolutamente, però facciamo salvo il
Ma
fatto
se il
che.
linguaggio non verbale è interiorizzato in parte, cioè per esempio un gesto è un gesto anche appreso.
Sì, anche, però il
Quindi è anche
gesto
una
ha una
credenza.
potenzialità espressiva che supera questo discorso perché ha anche degli echi che vanno indietro, no? Il
Però
gesto è anche
è
primordiale per
razionale,
molti versi.
irrazionale.
È un bel problema, nel senso che non ho una risposta. Quello che posso dirvi è questo. Uno, che la cultura, la nostra religione, per esempio, ha investito quasi tutto nella dicibilità, perdendo da questo punto di vista in profondità, in spessore trascendente. Cioè uno dei motivi.
Mistero della fede in realtà rinuncia alla comprensibilità.
Esatto, però poi di fatto il tentativo di essere leggibile, comprensibile, tradotta, eccetera, eccetera, ha portato ad un impoverimento spirituale per certi versi. Cioè uno dei motivi per i quali noi abbiamo difficoltà oggi con la fede come articolata è che è una fede che è atteso a diventare troppo esprimibile. Mentre nella fede c'è un versante esprimibile ed uno non esprimibile. In quasi tutti i culti esiste l'esoterico e l'esoterico, no? L'esoterico è ciò che puoi raccontare alle masse, ciò che puoi esporre a parole, tutti i racconti, le scritture, eccetera. L'esoterico è ciò che invece deve essere vissuto, tant'è che i famosi misteri eleusini, tanto per restare in Grecia, erano esattamente questo, ovvero sia un modo rituale per farti accedere a delle verità che non erano dicibili. Quello è il punto. Quindi, nel momento in cui la religione tende a diventare troppo espressa, ad esprimersi troppo, ad eufemizzare troppo, diventa più comprensibile, ma perde il suo nocciolo centrale, perché la religione è giusto appunto un modo per avere un contatto col trascendente, che è un altro modo di chiamare l'ineffabile, in qualche modo, no? Il trascendente è ciò che va al di là di ciò che tu riesci a dire, anche per definizione, trascende, si chiama così apposta. Uno dei punti che quello che dice Valentina bisogna prendere è che credenza purtroppo in italiano ha un tono negativo. Cioè noi diciamo credenza a qualcosa che si presume essere falso, o perlomeno lo intendiamo così. E Invece se lo depuriamo da questo aspetto è qualcosa in cui si crede, allora sì, sono d'accordo, assolutamente sì. Il rapporto fra ragione e qualcosa in cui si crede, per non ridire credenza, è un rapporto che va investigato ed è comunque un rapporto che è a favore di ciò in cui credi, perché la ragione non è in grado di darne conto pienamente, no? Vi ricordate quello che dicevo di Rudolf Otto? Se non avete mai esperito il sacro, non continuate a leggere, perché tanto non riesco a spiegarvelo, perché c'è questa qualità dell'esperienza del sacro che non è dicibile. Allora, finché ci giri intorno, ed è quello esattamente il problema di Eraclito, no? Allora, non vuole ma vuole. Allora, tu devi parlarne, però mantenendo viva la consapevolezza che ciò che stai dicendo non esaurisce il fenomeno. C'è anche altro. Nel momento in cui sei convinto di aver detto tutto, è un po' quello che dirà poi Jung e Galimberti del simbolo. Una volta che hai esplicitato completamente il simbolo, l'hai ucciso, perché la forza del simbolo sta nell'esprimere l'inesprimibile. Quando è tutto espresso, il simbolo è morto, diventa un segno qualunque, per certi versi. Okay? Quindi è questo modo di salvaguardare e mantenere la consapevolezza dell'ulteriorità, per certi versi, che dovrebbe essere la nostra cura. Non solo da un punto di vista di fede, non so se mi spiego. Cioè, in questo caso la fede è uno degli aspetti attraverso i quali noi abbiamo a che fare con delle realtà che ci superano in modo incommensurabile, delle realtà che sono a noi incommensurabili. E il problema è esattamente che all'interno di questa incommensurabilità Eraclito stabilisce, come dire, dei gradi di incommensurabilità, se vogliamo, no? Quindi l'uomo ha intelligenza dell'essere fino a un certo punto, il Dio ha un'intelligenza superiore all'uomo dell'essere, ma non è ancora tutto, c'è altro. Anche al Dio c'è qualcosa che sfugge, tant'è che appunto il Dio è vittima del fato esattamente come tutti gli altri. E non ne può scappare, con tutte le sue qualità, con tutte le sue potenze superiori, è comunque sottoposto all'ordine, che è il fuoco, che si accende e si spegne con misura. Questo è il punto, capite? Allora, il mio aver ridotto questo ordine al Dio comporta delle difficoltà nel pensiero. Nel senso che io non mi sono mai posto nella cultura occidentale il problema di come pensare l'ulteriorità di questo discorso. Come penso oltre Dio? No, io già ho affrontato il discorso del pensare Dio e non è che sia riuscito benissimo, come dicevamo, perché appunto la nostra cultura ha una versione del Dio che è totalmente depotenziata, tant'è che quando ci troviamo il Dio di fronte a quello ancora i vecchi tratti e le vecchie caratteristiche, rimaniamo del tutto basiti, non riusciamo a capire come possa esserci il fondamentalista X che si fa saltare in aria, quell'altro che fa una strage, quello che si sacrifica, tutte queste cose che per la nostra cultura erano abbastanza normali qualche tempo fa, sono diventate assolutamente incomprensibili, perché il nostro Dio è diventato un Dio estremamente intellettuale, qualcosa che capisci, quindi che si traduce in prescrizioni, che si traduce in modi di comportarsi, ma manca quell'afflato e quell'altra parte che è sempre stata una costituente centrale dell'esperienza del divino. Capite? Il terrore, il tremore di cui parla Kierkegaard, il fatto che comunque tu sei davanti a qualcosa che ti eccede. Noi siamo stati talmente bravi a defumizzare che a sto punto Dio è diventato qualcosa che è quasi quotidiano, no? Cioè, che non comporta nessun tipo di scarto. Noi abbiamo appiattito la realtà. Oggi la croce non c'è più. La croce è esattamente il segno di questo. Il momento in cui compare Dio c'è un qualcosa che rompe, no? La parte verticale della croce è questo. È l'infrazione del sacro nel quotidiano. Noi abbiamo appiattito tutto nel quotidiano. Dio è diventato una cosa come tutte le altre. Anche lì, no? Posso preoccuparmi dei precetti divini quando invece c'è da pensare al portafogli. Non è male come riduzione, un po' troppo potrei dire per certi versi, no? E poi oltretutto comporta una serie di difficoltà pratiche, nel senso che nel momento in cui il tuo intero insegnamento diventa una questione morale, la possono fare benissimo anche altri, no? Tutto il discorso di Kant, tutto il discorso dei laici, del nostro laicismo, cioè non ho bisogno di Dio per essere bravo, non ho bisogno di Dio per comportarmi bene nei confronti del prossimo, lo posso fare anche sulla base di semplici precetti morali ed etici. A che mi serve Dio? Dio infatti serve ad altro fondamentalmente. No, quella era una ricaduta, ma non potevi ridurre Dio al comportarti bene. Non so se mi spiego. Cioè, il centro della questione della religiosità di cui dovremmo aver parlato di Simmel, no? è che Simmel definisce l'aspirazione al trascendente come una costante antropologica. Cioè l'uomo ha bisogno di entrare in contatto col trascendente. Per certi versi potremmo interpretarla come il versante soggettivo della questione del rapporto tra finito e infinito nella cultura che abbiamo investigato le volte scorse. No? Come la cultura ha bisogno, per poter continuare ad avere senso, di una costante irrigazione di senso che arriva dall'esterno, così anche l'uomo, per riuscire a vivere equilibrato, ha bisogno del quotidiano, ma anche del rinvio a ciò che potrebbe essere. No? Tant'è che lo stesso Simmel lo dice, l'uomo è a metà strada fra l'angelo e il demone. Noi partecipiamo di entrambe le dimensioni, tant'è che quello che dice il frammento di Eraclito è questo, l'uomo partecipa dell'intelligenza dell'essere. Quindi non è che gli è del tutto estranea questa realtà, non gli è del tutto estraneo il trascendente, però è chiaro che lo comprende fino a un certo punto. Nel momento in cui non ha più contatto con questa sfera, l'uomo regredisce, come la cultura nel momento in cui tagli ogni connessione con l'ulteriore, si stagna e pian piano si decostruisce, lo stesso anche noi. Dice Simmel, avere un contatto col trascendente è fondamentale. Qual è la grande questione quindi? Che quando la religione, che è quella che è l'istituzione che dovrebbe consentire il contatto col trascendente, vi rinuncia in nome del logos, in nome della traduzione logica, e tu sto contatto col trascendente lo cerchi altrove. E questo è il punto della dinamica religiosità-religione di Simmel. Quando la religione non ti soddisfa più, tu cerchi questo contatto da un'altra parte. E lo trovi nella scienza, lo trovi nella tecnologia, lo trovi nell'economia, lo trovi in una miriade di ambiti che sono più o meno utili, sono più o meno consapevoli, sono più o meno soddisfacenti. No, però è esattamente quello il punto. E tutte le varie dinamiche della religiosità, e stranamente l'ambiente non ci rientra in questo. No? Non fa parte del discorso mitologico, salvo che per alcuni, chiaro, ci sono gli estremisti verdi, la deep ecology e tutti questi che in qualche modo hanno restituito questo discorso. Cioè, il modello potrebbe essere Thoreau, no? Se pensiamo ai filosofi che se ne sono occupati, il filosofo americano per eccellenza dell'ambiente è Thoreau, quindi no? L'immersione nella natura, tutta questa serie di cose. Però non è diventato in qualche misura una veste così di successo come sono state tutte le altre. E probabilmente non lo è diventato perché è scarsamente maneggevole, di nuovo. Cioè anche la natura condivide il carattere dell'universo. Noi abbiamo visto, il mondo è una parola che noi usiamo ma che non significa niente, perché nessuno di noi ha mai sperimentato il mondo. Tutto. Tu sperimenti una parte del mondo e ti illudi di conoscere il mondo. Ma è una proiezione mentale la tua, tu non l'hai esperito. Il mondo già da solo è troppo, figuriamoci l'universo. Quindi il punto è esattamente questo. Come facciamo noi a restituire la consapevolezza di questo? Come facciamo noi ad accennare? Probabilmente qui tocca usare verbi con una certa attenzione, perché è chiaro che non è che puoi andare in giro e spiegarlo, perché non ci sono le parole, ad oggi non ci sono, quindi o troviamo le parole, però qui andiamo a sbattere con l'altro problema specifico del tempo di cui parlavo prima. Dovremmo trovare delle parole semplici, delle parole qua banali per certi versi, per poter dire qualcosa che già risultava indicibile a quelli che le parole le usavano con tutta l'attenzione del caso, quindi è un po' complicato. Oppure cerchiamo un altro canale comunicativo. No. Per dire questa cosa abbiamo bisogno di, come vi dicevo, non so se l'ho detto a voi perché comincio a essere un po' stanco, devo ammettere, magari l'ho detto dall'altra parte, ma il difetto del linguaggio, il limite del linguaggio, le filosofie orientali lo conoscono perfettamente, è uno dei centri, dei punti sui quali si concentrano. Tutto il buddismo zen è giocato su questo, no? I famosi koan, non so se avete mai sentito parlare dei koan zen, sono che rumore fa, qual è il suono di una sola mano, tutte queste cose che ti dice di che sta parlando. Ecco, un altro che celeberrimo è la domanda cos'è Buddha, uno dei grandi saggi risponde sei libre di seta. Hai un momento di difficoltà, ma non è che dai numeri. Quello che sta cercando di farti capire è che la lingua non serve. Cioè tu di Dio puoi dire qualsiasi cosa, anche se sei libre di seta, perché tanto comunque non arrivi. Non è quello il modo attraverso il quale devi parlare. Il modo è una qualità dell'esperienza. Quindi la meditazione, quindi tutta una serie di altre questioni che per noi però sono poco utili, perché è che puoi prendere la gente e costringerla a meditare. non stanno in cielo o in terra. Però il punto è proprio quello. Come fa Buddha a scegliere il suo discepolo? Come fa Dio a scegliere il suo discepolo? Anche Gesù ha la stessa storia. Non lo sa quasi nessuno, ma è così. Non è Pietro il discepolo di Gesù, secondo delle letture molto dotte, ma è Giovanni. Pietro è uno schermo. Pietro è quello che è la chiesa esoterica, è quella che metterà su le chiese, racconterà ai fedeli che devono dare retta a quello che dice il prete, gli darà delle versioni sempre più semplici e sempre più fruibili di quello che è il senso della dottrina, ma la dottrina vera la conserva Giovanni, che è il, come dire, l'autore del Vangelo esoterico per eccellenza, no? L'Apocalisse, insomma, tutta una serie di cose estremamente sofisticate. Allo stesso modo, quindi Giovanni non viene proclamato, no? Quello che è proclamato è Pietro. Quindi sembrerebbe, no, che Cristo pensasse di poter dire, allora sei tu. Però guarda caso, come succede quasi sempre in questo tipo di dinamiche, c'è un trucco. No? Ti sto dicendo guarda lui perché non voglio che tu guardi da quest'altra parte dove è invece il nocciolo, tant'è che ci sono state chiese ioannite nella cultura cattolica fino a qualche secolo fa, quando sono stati sterminati per una serie di problemi, pare che non ci siano più. Però sul pare bisogna andare coi piedi di piombo, perché queste sono le tipiche dinamiche alla Indiana Jones, no? Quelle cose un po' così, che dice sono spariti tutti, poi invece da qualche parte, in qualche remota landa c'è un monastero dove ancora si portano avanti cose. Però il fatto è che la Chiesa, il culto, diciamo, cattolico, effettivamente è uno dei più sbilanciati nei confronti della comprensibilità razionale, tant'è, voglio dire, pensate alla scolastica. No? Tutto il fenomeno della traduzione della filosofia in termini dottrinali, quindi il tentativo di sovrapporre i livelli di lettura e tutto questo è qualcosa che è intrinseco al nostro modo di fare religione, ed è tutto un modo che scarta sempre di più il versante religioso a favore di qualcos'altro, che appunto diventa dottrina, diventa filosofia, diventa sofisma, no? Per molti versi. Quindi è un po' probabilmente che il versante della religiosità si è separato dalla religione cattolica, è rimasta religione che adesso in qualche modo sta recuperando, ma l'afflato al contatto con l'ulteriore è andato altrove, tant'è che poi c'è stato il protestantesimo, c'è stata tutta una serie di cose che bene o male rientrano in questo campo semantico. Però dicevamo, quindi, come facciamo a dirlo, o comunque ad accennarlo, o comunque a cercare di far sì che questa cosa si comprenda? Buddha, quando deve scegliere il suo discepolo, gli sorride e gli dà un fiore, non dice una parola. Appunto perché le parole non servono. No, tutto il buddismo, soprattutto il buddismo zen, che è molto più spinto da questo punto di vista, ma tutte le filosofie comunque orientali sanno che dire lascia il tempo che trovano. La ragione, come vi dicevo, no, a voi no, però insomma l'ho detto molte volte, la ragione è una puttana. No, se voi pensate al farsi della filosofia, la filosofia come funzionava ai tempi? Che tu dovevi argomentare in modo da avere ragione. Che poi tu avessi ragione su qualcosa su cui dovevi avere ragione o no, era del tutto secondario, tant'è che nelle gare tra filosofi vinceva chi riusciva a vincere argomentando pro e contro un argomento. Non so se mi seguite. Non c'era un problema di verità, c'era un problema di convinzione dell'altro. Il filosofo era capace di dirti, allora questo è rosso, e te lo dimostrava, e poi ti dimostrava che non era rosso. E la sua competenza era tutta nell'utilizzare il linguaggio per far sì che tu dovessi accettare che quello era non rosso o rosso a seconda dei casi. Quindi il linguaggio è così problematico? Per questo, perché non ha una necessaria correlazione con la verità. Il linguaggio ha dei suoi modi, ha delle sue funzionalità, serve a far certe cose, ma altre no. Allora, appunto, le filosofie orientali hanno da tempo rinunciato al linguaggio. Tant'è che voi trovate qualunque storia di, come dire, insegnamento ai discepoli e non c'è mai nessuno che parla. Tu vuoi diventare mio discepolo? Stai 5 anni a guardamuro. Reggi? Tra 5 anni vengo e ti do uno schiaffo. E ci siamo capiti. Questo leggete qualsiasi tipo di testo, no? Di quelli appunto tradizionali orientali e non c'è mai nessuno che insegna niente a nessun altro. Non in modo come noi intendiamo l'insegnamento, almeno. Sì, esempi, come dire, comportamenti bizzarri, aggressioni spesso e volentieri, no? Non so se sapete quello che... non mi ricordo dov'era, se era un film o cosa. C'era uno che voleva diventare un grande spadaccino, no? E quindi va dal più grande spadaccino giapponese e dice che vorrebbe imparare da lui. E quindi dice, va bene, ok, e lo mette a lavare i piatti. Per 2 anni. E dopodiché continua a lavare i piatti, però ogni tanto lo aggredisce alle spalle. E andiamo avanti così per 7 anni, 10 anni, no? A un certo punto questo improvvisamente gli mette mano alla spalla e lui sa usare la spada, perché gliel'ha insegnato in un altro modo, no? Non ha guardato la tecnica, ma ha lavorato sulla sua consapevolezza, sulla sua raffinatezza dei sensi, sull'acutezza delle reazioni, sullo stare perennemente allerta, perché quello che era ovvio a schiatto, non so se vi ricordate la Pantera Rosa di Peter Sellers, che c'era il suo istruttore, ogni tanto gli saltava addosso e gli menava, no? Era esattamente, diciamo, una presa in giro, ma l'ispirazione era esattamente quella. Quindi i modi in cui insegnano i maestri dell'Est non hanno assolutamente nulla a che fare con i nostri. Loro insegnano usando altri strumenti. La domanda è, li potremmo usare pure noi questi altri strumenti? Perché noi oggi al momento siamo di fronte a uno stallo totale su questo argomento. Oggi come oggi, lo strumento del linguaggio che vuole farsi comprendere da un numero significativo di persone è uno strumento complicato, non so, diciamo complicato perché voglio mantenere una, come dire, una soglia di accettabilità alla questione. Dal mio punto di vista è una questione disperata oramai, perché non ci si capisce proprio più, no. Però diciamo pure che una soglia di comprensibilità è rimasta, ma non è una soglia di comprensibilità che possa essere funzionale ai famosi 20 anni che ha dichiarato le Nazioni Unite l'altro ieri, no? Sul fatto che il mondo ormai, se non ci sbrighiamo a risolvere tutto entro 20 anni, siamo fottuti. E come dicevo a lezione l'altro giorno, vi faccio presente che è dal 60 che ci diciamo che ci sono rimasti 20 anni. Quindi 80, 2000, 2020, sono 3 volte che sono scaduti questi 20 anni. Facciamoli scadere un'altra volta e probabilmente sarà non tardi di più, perché secondo me già è tardi adesso. Però diciamo che probabilmente se cominciassimo a darci un taglio ora, forse un minimo di possibilità ce l'avremmo. Come facciamo a darci un taglio? Capite dov'è il punto? Cioè, perché stiamo facendo tutti questi discorsi? Perché se noi dobbiamo darci un taglio, dovremmo fare in modo che una buona parte degli 8 miliardi di abitanti del pianeta, e tanto ormai dovremmo esserci arrivati, improvvisamente si renda conto del fatto che deve comportarsi diversamente. Compresi i decisori, compresi i proprietari delle grandi aziende, compresi tutti coloro che sono coinvolti in questo discorso, perché è chiaro, questo discorso, che ne dica la nostra scienza, non si è ancora chiarito, non si sa ancora bene da dove vengano tutti sti benedette tonnellate di anidride carbonica, perché chiunque tu senta ha una sua teoria che probabilmente in parte è vera, però questo vorrebbe dire rinunciare all'alimentazione come l'abbiamo costruita negli ultimi 50 anni, perché una delle questioni probabilmente più sensate relative al problema dell'emissione di CO2 ha a che fare con l'allevamento intensivo dei bovini, e questa è una. E dopodiché McDonald's, Burger King, KFC e tutti gli altri, e tutti i nostri, che facciamo? Tutta l'idea che abbiamo sviluppato che tu possa mangiare carne 7, 8, 10 volte al giorno senza nessun problema, dove la mettiamo? Problema piuttosto serio, quindi filiera, diciamo, una filiera produttiva di grandissimo impatto sul comportamento sia di consumo che di produzione, e dovremmo improvvisamente rivoltarla clamorosamente. E poi che mangiamo dopo? Perché pure questo non è che sia evidente. Poi abbiamo il trasporto privato, professionale, su gomma, no? Che continuiamo a portare avanti contro ogni evidenza. Abbiamo parchi e vetture obsoleti che andrebbero rinnovati di brutto, ma come dicono tutti quelli che vanno in giro, io mi devo muovere ma non ho soldi per comprarmi un'altra macchina. Che facciamo? Ecco, però quelli sono un'altra fonte. I riscaldamenti delle città, i fumi tossici industriali, no? Poi non è finita, l'aumento della temperatura sta causando il disgelo di ampie parti della Siberia, della tundra e di tutto il nord, dai fanghi delle quali stanno emergendo enormi quantità di anidride carbonica che erano rimaste intrappolate lì da un paio d'ere fa. Non so se non è bello, me ne rendo conto, però la scala della questione è questa. Quindi io capisco che per certi versi uno potrebbe dire, vabbè, cominciamo a fare un'opera, no? Il famoso bottom up, piano piano si costruisce una consapevolezza ecologica. Il problema è che c'è il tempo per farlo. Quindi o cominciamo già da adesso a lavorare per il dopo catastrofe, perché tanto più o meno una catastrofe arriva e a quel punto magari se hai costruito un certo tipo di consapevolezza le prove della catastrofe potrebbero essere prese anche dagli scettici come oh, caspita, però forse non hanno tutti i torti, non riesco a capire ancora come facciamo a non averlo capito, visto che no, 5 dicembre stiamo ancora come se fosse quasi primavera, quindi va bene, parliamone, però quella potrebbe essere un'alternativa, però capite, anche così. Come la costruiamo questa sensibilità? È evidente che servono strumenti nuovi. Allora, gli strumenti nuovi io in qualche misura li immagino, però io sono ormai sono vecchio, le chiacchiere stanno a zero, posso aver capito delle cose, posso avere dei flash, ma ho bisogno anche di qualcun altro che ci metta del suo e magari la veda diversamente e abbia un qualche tipo di sensibilità di un altro tipo, perché io da solo non ci riesco, non mi vengono in mente. Vi ho detto, vi porto degli esempi, l'ho caricato tra l'altro Douglas Adams sul sito se volete andarvelo a prendere, come si chiama? Last Chance to See, quella secondo me è una comunicazione vincente, ma lui era un genio, non parliamo dei pizza e fichi, parliamo di uno dei più importanti scrittori del XX secolo, quindi capite che non è che posso pensare che tutti ci abbiano sta verve nel parlare e nel discutere di questo tipo di problemi. Però è chiaro che trovare un approccio a questo tipo di problemi che non sia l'approccio razionale terrorista che abbiamo noi, che vi ho appena esposto, perché di fatto quello ho fatto, no? Chi è che cambia quando gli fa un ragionamento del genere? Uno dice, sai che c'è, vabbè, amen, vedremo. Di solito, quando non sai come fare a confrontarti, rinunci e buonanotte a suonatori. A noi invece servirebbe qualcosa che movimenti. Allora, per movimentare, dice Hillman, tra gli altri, che l'immaginazione porta ad agire e la credenza porta ad agire, non altro. Quello è il motore dell'azione, tant'è che oggi non agisce praticamente più nessuno.
Perché secondo me noi siamo già sconfitti.
Io non riesco a venirci, non riesco a farci pace con questa cosa, è quello il problema, io non credo. Secondo me ci deve essere un modo. Ed è per quello che sto esplorando parecchie aree dello scibile per cercare di metterlo a fuoco, perché se devo ragionare secondo i canoni correnti lascio perdere, dico, vabbè, ormai è andata, muoio Sansone con tutti i filistei, arrivederci e grazie. Ma io non credo che sia così. Io credo più nella metà angelo che non nella metà demone, per certi versi, non sono d'accordo. È vero, noi ci siamo in qualche misura incancreniti in certe posizioni, in certi modi di pensare, abbiamo dato per definitivo un assetto che non dura da niente in termini storici, perché ripeto, 300 anni dal punto di vista storico sono nulla rispetto ai 12.000 della specie, che cosa dovrebbero rappresentarmi? Con che criterio riesco a essere così pieno di me da dire che tutto ciò che è accaduto prima e mi ha permesso di arrivare fin qui era tutto sbagliato, io adesso ho capito e sto combinando sto casino. Insomma, francamente ci vuole un po' di faccia da culo, se possiamo essere onesti. Però secondo me abbiamo ancora delle risorse, e so tutte le risorse di cui parliamo a livello di ecologia estetica, non è casuale, no? Tutte quelle risorse secondo me possono essere mobilitate per tentare di fare qualcos'altro, per tentare di cominciare a costruire perlomeno, appunto, nella peggiore delle ipotesi, una rete che ci permetta di affrontare la catastrofe meglio, di trarne un minimo di insegnamento, perché io speravo che il 2008 o il 2001 fossero dei momenti nei quali uno a un certo punto diceva, oh, madonna mia, non possiamo andare avanti così, minimamente. C'è stato qualche cosa, ma è rientrato prontamente. Perché vi ricordo, noi siamo quelli di Matrix, siamo quelli che preferiscono mangiare la bistecca finta che non fare i conti con la bistecca vera. Siamo bravissimi a fare come se le cose stessero in un altro modo. Io mi stupisco regolarmente quando a lezione dico, beh, il fare come se, tutti mi guardano come se non sapessero di che parlo. Ma noi non facciamo altro dalla mattina alla sera. E non solo per il problema del non ricordarci che siamo mortali all'improvviso, ma noi facciamo come se le cose andassero bene alla faccia di qualunque cosa, tipo la crisi ambientale, tipo i comportamenti governativi, tipo gli scioperi, le catastrofi, tipo tutto quello che volete, noi continuiamo a fare come se tutto questo non ci fosse, siamo bravissimi. Allora è quello che bisogna scardinare, no? È lì che devi intervenire, però il problema è come fai a scardinare una serenità per quanto artificiale di qualcuno portandolo a sbattere col muso contro una situazione che è quasi disperata. Non so se vedete, la questione mica è semplice da risolvere. ho diritto io di andare a rompere l'anima alla gente in modo che si terrorizzino tutti. Per quello dico, dobbiamo trovare un altro modo di parlare. Quello che serve, serve un sistema attraverso il quale gradualmente, in modo commisurato alle capacità di assorbimento della questione, ci si accorga che c'è un problema ambientale per il quale si può fare qualcosa. Che sia semplicemente cominciare a non buttare i cicche dal finestrino della macchina, ben venga, sarebbe già un grosso passo avanti. Io continuo a vedere centinaia di imbecilli che invece pigliano e buttano le cicche accese dal finestrino, poi dici che vanno a fuoco i boschi. Grazie al cazzo, scusate, no? E se gli parli, che ti dicono, vabbè, ma poi la macchina puzza. Allora, o non fumi, oppure te compri un deodorante. Non vedo perché devi buttare la cicca di fuori, insomma, no. Ci sono una serie di questioni, ma a parte la cicca accesa, anche la cicca spenta, anche la busta di plastica, anche l'acquisto del bene di un certo genere contro un altro, il refill, cioè di pratiche virtuose, ce ne sarebbero una miriade, no? Però sono afflitte da quell'altra questione che abbiamo toccato quest'anno in modo un po' meno marcato, ma che credo sia il caso di restituirvi, di ricordarvi, ovvero sia del fatto che noi ci dipingiamo come sconfitti, come diceva Valentina. Noi siamo i primi a essere convinti di aver perso, già adesso. Che noi siamo in una situazione dove la nostra autostima e la nostra capacità di credere in noi, che è una credenza come un'altra, è totalmente svaporata. Noi siamo persuasi che qualunque cosa noi si faccia non farà mai alcuna differenza. Il che si declina in positivo e negativo per il tema dell'ambiente, perché per certi versi vuol dire che qualunque tuo comportamento, anche stronzo, è del tutto rilevante, perché sei uno contro 8 miliardi, quindi che vuoi che sia. E dall'altra parte vuol dire che non farai mai niente, perché tanto se lo fai tu e non lo fanno gli altri, che cazzo di senso ha? Quindi perché devo mettermi a dividere? Poi, tra l'altro, fin qui ci siamo? Allora poi dobbiamo anche pensare, ovviamente, ai modi nei quali queste cose vengono proposte, no? La famosa faccenda della raccolta differenziata, e via discorrendo, che diventa un disastro anche da un punto di vista burocratico, per il quale tu a un certo punto, quando ti sei bevuto una bottiglia di vino, la devi bollire in modo da separare le etichette, così poi le etichette le metti nella carta, la bottiglia pulita la metti nel vetro, e chi è questo che già non si lavano i piatti a casa, in più si mette pure a bollire le bottiglie in modo da separare le etichette, come diceva, non mi ricordo chi, se Michele Serra, dice il tedesco quando si fa un tè deve separare il filo dalla bustina, il tessuto dalla bustina e il contenuto della bustina in tre cose diverse, ma non esiste, è ovvio che non esiste, ma chi te lo farà mai? No, come fai a pensare di poter di farla diventare una pratica condivisa e spontanea quando è una crocifissione perenne, che poi oltretutto sei lì e ti interrogo, io ogni volta mi trovo con un prodotto in mano di questo, dove lo dovrei buttare? È carta? È alluminio? È plastica? È l'insieme delle tre? Lo frullo? Non lo metto? Cioè è una cosa che non si può delegare sì che sempliciterà qualcuno. Lo puoi fare dopo che gli hai fatto capire che il suo comportamento è importante e che attraverso una serie di procedure non particolarmente complicate può in qualche misura, no? Poi lo fanno. Io sono arrivato, dov'era? A Finisterre, in Galizia, e in Galizia c'è il molo in fondo a tutto, uno dei posti più belli del mondo, e ci sono 7 rettangolini così per terra, no? Che sono 7 luoghi dove devi separare, quindi vetro chiaro, vetro scuro, plastica, carta, indifferenziata. Ed è semplice, è lì, no, tu e butti, non c'è da fare nessun tipo di salto mortale, non c'è nessun tipo di contenitore sgangherato che qualche imbecille manda a fuoco quando gli girano le palle e passa di notte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si può fare, non è che non si può fare. E quello è il punto, dobbiamo in qualche misura tentare di mettere insieme tutte le esperienze positive fatte altrove con degli strumenti di comunicazione diversi da quelli che abbiamo usato fino ad oggi. Che vanno dal comico, perché il comico è un grande mezzo, no? All'immagine. No, pensate alla faccenda dell'immagine, che poi ovviamente il famoso bimbo morto sulla spiaggia, dov'era? No, che quell'immagine da sola aveva scosso tutto il pianeta. Allora, se noi riuscissimo a ragionare su questo tipo di discorso e a non farlo essere episodico, ma in qualche misura strutturato, con qualche immagine azzeccata, continuativamente, tu puoi cominciare a costruire dei centri d'attenzione che poi magari puoi cominciare a dire cose, non so se mi spiego. Cioè, se non svegli l'attenzione emotiva, qui il problema è tutto lì, a livello razionale non se ne esce, perché con la ragione non riesci a dire le cose che dovresti dire. Capite? Tutto lì, tu devi riuscire a muovere altro. Tutto il versante che il cartesianesimo ha sacrificato, è quello dove ci sarebbero le risorse, perché lì c'è la consapevolezza corporea, c'è l'apertura verso il mondo, tutte quelle cose magnifiche che abbiamo letto in Fink non sono mica razionali. L'apertura è statica, non è razionale. Se tu sei chiuso, io devo trovare un modo per aprirti, perché continua a valere da questo punto di vista il fatto che tu non sai di essere aperto. Stiamo parlando di caratteristiche che sono caratteristiche sulle quali si scommette, è ovvio, magari mi sbaglio, clamorosamente siamo i torsi di broccolo, può darsi. Però l'apertura estatica è qualcosa della quale, secondo me, tu devi essere reso consapevole, perché è lì, sei tu, il tuo modo di essere è così. No? E se ce lo dice Eraclito e lo ridice oggi Fink, sono passati 3.000 anni, probabilmente un qualche tipo di realtà ci sarà pure, o siamo tutti grandemente illusi, vabbè, amen, avremo sbagliato. Però ci proverei perlomeno, no? Come diceva Pascal, non so se è vero, però tutto sommato mi conviene crederci. Ecco, nella fattispecie ci troviamo in una situazione identica. Allora, mi conviene credere che siamo assolutamente ormai redimibili o mi conviene sperare che ci siano delle strategie che ci salvino? Direi che mi conviene sperare che ci sia qualcosa che ci salva. A parte tutto, no? Tanto, perso per perso, tanto vale. Allora, il modo è lì, è rivolgersi al versante non razionale che noi siamo stati, di cui siamo stati lobotomizzati o perlomeno che è stato messo a tacere attraverso tutti i processi di socializzazione negli ultimi 300 anni rotti, e trovare dei modi per riaprirlo. Ripeto, la fotografia del bambino affogato è stata una di quelle. No? La Merkel ha accettato 1 milione, improvvisamente 1 milione di rifugiati in Germania, qui c'erano tutti quanti e si erano risvegliati, cioè, c'è qualcosa. Il problema è che non siamo in grado di tenerlo acceso. Tutti i movimenti, pensate ai girotondi, pensate a Occupy Wall Street, pensate agli indignados, sono tutti segni di un fermento, solo che non riusciamo a trovare il catalizzatore per cui questo fermento vada oltre. L'unica dinamica che abbiamo visto fino ad oggi è quella del movimento partito, ma è evidente che la dinamica movimento partito non funziona più. No? Pensate soltanto a Beck, e direi che su questo facciamo un attimo di break, che fa anche rima, e poi parliamo di Beck. Eravamo rimasti alla subpolitica, che è uno dei capitoli cruciali del testo di Beck. Cos'è la subpolitica? È di fatto la presa d'atto che a livello istituzionale, come abbiamo visto, l'efficacia dell'azione non è particolarmente verificabile. Abbiamo visto, perché vi ricordo, abbiamo parlato delle responsabilità organizzate e quindi del fatto che nelle questioni che hanno a che fare con i rischi globali, ma insomma ormai purtroppo temo che sia una questione un po' più diffusa addirittura, se vogliamo, ma ad ogni modo nelle questioni che hanno a che fare con i rischi globali, il modo in cui la modernità ha costruito le sue istituzioni e quindi i vari percorsi di attribuzione di responsabilità, di valutazione delle circostanze, eccetera, non sono più efficaci. Abbiamo visto che non sono più efficaci per motivi interni alla modernità stessa e correlati col successo paradossale della modernità stessa. Perché? Perché il sapere scientifico non è più in grado di assolvere a quel tipo di compito perché è andato avanti, non perché è peggiorato. Andando avanti si è reso conto che le pretese con le quali si era presentato sulla scena inizialmente non erano più sostenibili. Il mondo è diventato più complesso, i livelli di profondità dell'indagine si sono aperti ben oltre quanto era stato possibile immaginare e quindi oggi ci troviamo a fare i conti con un mondo che è molto meno prevedibile e descrivibile di quanto non si pensasse. Il problema è che i processi all'interno delle istituzioni che dovrebbero comportare decisioni, responsabilità, attribuzioni di colpe e via, sono tutti fondati sullo stadio precedente del sapere. Continuano a richiedere una certezza assoluta, oltre ogni ragionevole dubbio, e questa non c'è. Quindi chiaramente alla fine, in ultima analisi, non si riesce quasi mai ad imputare nulla a nessuno, come abbiamo visto, no? Perché ci sono, oltretutto all'interno del sapere esperto stesso, si stanno rivelando una serie di posizioni che non sono coerenti. Non sono coerenti neanche con quello che era il presupposto. Noi abbiamo, vi ricordo, progettato, perseguito e costruito questo sapere perché fosse un fondamento solido capace di dirimere, appunto, giustamente delle questioni di questo genere con una risposta certa. Noi oggi abbiamo esperti, controesperti, semiesperti, antiesperti e all'interno delle singole discipline scientifiche e dei singoli campi delle diverse discipline abbiamo quasi regolarmente almeno due dottrine che si contrastano radicalmente l'una con l'altra e che sono in grado di produrre delle prove che in qualche modo attestino la loro veridicità fino a un certo punto. E quindi di fatto è sempre aperta la porta al dubbio, il dubbio che tu stia prendendo lucciole per lanterne, che tu stia sposando la tesi che non ha di fatto nessun fondamento così solido come avevamo pensato piuttosto che un'altra e via discorrendo. Allora il livello istituzionale non funziona e cosa dice Beck? Che facciamo? Perché Beck ha di buono che è uno che non si rassegna, no? Continua a dire in qualche misura, teniamo presente che queste nuove circostanze offrono delle possibilità, offrono delle opportunità, se la sappiamo sfruttare potremmo in qualche misura venirne a capo. Lo stesso Rifkin ragiona spesso e volentieri in questi termini, che è un futurologo molto apprezzato e affidabile, devo dire, per certi versi. Se vi interessa, per esempio, avevo pensato di adottare un suo libro che si chiama Ecocidio, che la dice piuttosto lunga ed è quasi tutto giostrato sulla questione dell'allevamento intensivo e delle conseguenze del consumo di carne su scala industriale, perché non c'è solo il problema dei gas, c'è anche il problema delle risorse che servono per ottenere gli hamburger di cui parlavamo, che sono fuori scala rispetto a qualunque cosa. Cioè tu per allevare una vacca che riesca a farti avere quella carne spendi in termini di energia, materie prime, acqua, eccetera, delle cifre vertiginose. Poi dici com'è che l'impronta ecologica va per stracci, per forza, è quasi inevitabile. Allora, cosa dice Beck a riguardo? Dice che si stanno, man mano che si prende consapevolezza di questa difficoltà di intervento istituzionale, cominciano a costruirsi delle nuove alleanze che sono inedite, no? Che fino a qualche tempo fa non avremmo manco lontanamente preso in considerazione. Perché? Perché quello che ha a che fare con l'azione a livello internazionale, a livello sovranazionale, è normalmente giocato su una serie di registri che hanno anche molto a che fare con la definizione, ovvero sia tu puoi interagire con degli altri attori che siano pari livello a te. No, gli stati parlano con gli stati, le associazioni parlano con le associazioni, ma gli stati non parlano con i privati, gli stati non parlano con le multinazionali. Ci sono delle difficoltà, fino ad oggi perlomeno ci sono state delle difficoltà formali per questo tipo di discorso. Ecco, invece la subpolitica è la presa d'atto, quindi a un livello diciamo inferiore a quello della politica ufficiale, per questo si chiama subpolitica, è la presa d'atto della possibilità che si costituiscano delle alleanze transistituzionali. Transstratali, possiamo chiamare, non lo so, comunque insomma che si mettano insieme degli agenti che fino a poco tempo fa non avremmo mai pensato si potessero mettere insieme. Quindi per certi versi, come vedete, anche questa è una figura notturna, in qualche modo è un mescolarsi di diverse cose che fino a qualche tempo fa non avremmo mai mischiato, giusto appunto, no? E le categorizzazioni comportano che il simile vada col simile. In questo caso tu puoi trovarti con un'associazione internazionale no profit, uno Stato, delle regioni, delle multinazionali e dei privati che tutti insieme decidono di mettere insieme risorse, capacità di intervento, ore uomo, proprie competenze, eccetera, per perseguire uno specifico obiettivo che altrimenti non si riuscirebbe a perseguire. Quindi il salvare una certa parte della popolazione in un certo stato, l'intervenire per bonificare aree che altrimenti non, per una serie di veti incrociati, di regolamenti internazionali, di appunto esclusioni reciproche che seguono, non sarebbe possibile mettere in atto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, dice Beck, non è detto che sia tutto male, no? Questo fallimento degli agenti tradizionali in qualche modo pare aprire ad un altro nuovo coprotagonismo. Neanche a dirlo, come vedete, tutte queste nuove forme sono tutte forme dell'unione e non della divisione. No? Come vi ho detto, uno dei motivi per i quali possiamo ancora forse essere ottimisti è che pare che le società, i gruppi, la specie abbiano degli anticorpi da questo punto di vista, abbiano qualche tipo di esigenza non consapevole, inconscia, che però in qualche misura tende a ribilanciare eccessi di uno o di un altro ingrediente. Quindi in questo momento in cui la separazione, la Spaltung, come abbiamo detto estensivamente, sembra essere l'unica logica alla quale si ricorre per trattare con gli elettorati, per trattare con gli amici, per trattare lavorativamente, eccetera, eccetera, e improvvisamente emergono delle nuove formule per le quali ciò che viene separato invece si riunisce secondo delle nuove panoramiche. Quindi, per molti versi, questo della subpolitica è uno degli esempi più interessanti che fa Beck da questo punto di vista. Ed è uno di quegli esempi che appunto potrebbe integrarsi con Rifkin, perché pure Rifkin in qualche misura prende atto del superamento dello Stato-nazione, e questa cosa purtroppo non sembra ovvia, ma di fatto poi lo è, perché se ci ragioniamo un attimo, anche a seguito di quanto dice Beck, lo Stato-nazione è un attore manifestamente impotente di fronte ai rischi globali, no? Lo Stato-nazione non è in grado da solo, per quanto possa essere virtuoso, per quanto possa essere coeso, per quanto possa essere potente, non è in grado di far fronte a questi tipi di problematiche. Quindi lo Stato-nazione è un'entità che per certi versi è condannata a fare posto ad altro. È chiaro che questo però, e qui possiamo applicare con successo parte di quello che abbiamo detto, è un discorso che non tiene in alcun conto i moventi immaginali della questione, i moventi emotivi. Cioè, come mai noi oggi ci troviamo davanti alla rinascita dei sovranismi, dei localismi, dei razzismi? Perché lo Stato-nazione, in qualche misura, dal momento in cui è nato ad oggi, si è configurato come il luogo di appartenenza, come la patria, come il posto nel quale appartieni e che ti ha sempre supportato in questo senso. Depongono in questo senso, per esempio, no, tutta la storia delle tradizioni, tutti quanti le sagre, le feste di paese di cui stiamo vedendo la nascita e il ripetersi, no, questa costruzione della tradizione, che è divertente per certi versi, ma è uno dei fenomeni più interessanti dell'oggi. La tradizione, che noi concepiamo come qualcosa che arriva da molto lontano, no, e di conseguenza serve a dare stabilità alla tua immagine di te e del tuo luogo, è qualcosa che stai costruendo tu in questo momento. Non c'è quella tradizione, non c'è mai stata, è qualcosa che hai fatto oggi, no? Ne parlavo proprio quando è stato, ho visto un servizio l'altro giorno a televisione su un paesino del Trentino, Ossana mi pare che si chiami, che ha in questa stagione ha più presepi che abitanti, ed è un posto dove ormai appunto questi presepi arrivano da tutto il mondo, no? Si è creato questo circuito molto interessante, intelligente, carino, e c'è la signora che senza volerlo dice: beh, è una tradizione che ha 18 anni. Accidenti, però beh, la tradizione comincia a essere tanto. Cioè, la tradizione dal nostro punto di vista è qualcosa che arriva da ben prima che noi si nascesse, no? Questa invece è una tradizione che abbiamo fatto proprio adesso. Ecco, è l'idea della tradizione, per molti versi è quella. Ciò che noi dipingiamo come tradizione, spesso e volentieri, è qualcosa che stiamo reinterpretando e rigenerando noi. Perché? Perché a livello simbolico ci serve per darci un senso di continuità, che è sempre il solito problema per certi versi. Questa è soltanto un'altra figura della questione. Quindi dicevamo, lo Stato-nazione, seppure obsoleto da un punto di vista funzionale e pratico, nel frattempo si è riconquistato una centralità simbolica che si fonda sulla crisi del paradigma culturale, no? Nel momento in cui io non appartengo più, nel momento in cui la mia sezione è finita, come abbiamo detto ripetutamente, non è più in grado di darmi il senso dell'esistere, e io questo senso me lo ricostruisco attraverso delle molle, delle spinte che sono quelle archetipali per molti versi. E l'aggancio alla terra è una delle molle simboliche più profonde in assoluto, no? Vi faccio presente che lo stesso Weber, quando dice è proprio dell'uomo prendere posizione per quanto riguarda il senso e l'allestimento della sezione finita, prendere posizione è cos'è? È una manifestazione del gesto della stazione eretta. No, tu prendi posizione, vuol dire che stai in piedi, con i piedi ben piantati per terra, ecco, la terra è parte integrante della rappresentazione, tu non prendi posizione per aria. Non so se mi spiego. Cioè, tu hai bisogno di affondare le radici in qualcosa. E quindi ecco perché sovranismi, ecco perché localismi, ecco perché razzismi, perché questo anelito ha un fondamento che non è più, non trova più nessun tipo di nutrimento nei processi culturali, nelle pretese scientifiche, in tutto quello che è razionalmente freddo per molti versi, si riversa invece su ciò che è caldo, su ciò che è materiale, su ciò che è primordiale per molti versi. Quindi ecco che il problema dello Stato-Nazione è molto meno semplice di quanto non sembri. Se fossimo razionali, di nuovo, se fossimo cartesiani, avremmo preso atto e avremmo fatto l'Unione Europea da mo'. No? Perché quella è l'unico modo, come dice appunto anche Rifkin, di riuscire a bilanciare le diverse esigenze. Di cosa parla Rifkin, che fino a qualche tempo fa sembrava in via di realizzazione e ora non è più tanto ovvio? È la costituzione di pochi grandi aggregati continentali. Quindi Asia ed Europa, Africa, Oceania, Sud America a Nord America, fine. 5-6 grandi federazioni, grandi entità sovranazionali che possano in qualche misura avere la capacità di azione e di incidenza sulla realtà necessaria per tentare di risolvere i problemi con i quali ci stiamo confrontando e che possano anche avere dei contatti e delle connessioni economiche equilibrate. No, questo sarebbe stato, ma di nuovo, anche qui, un po' immaginazione e un po' è un'immaginazione che tutto sommato si nutre di modernità, perché sono processi estremamente interessanti, ma pure estremamente difficili da realizzare. Nella prassi nessuno rinuncia a nulla. Quando non hai più niente, se tu sei aggrappato a un rottame, non è che lasci il rottame per vedere se riesci a fare qualcos'altro. Tu resti aggrappato al rottame se stai affogando. Ed è più o meno quello che sta succedendo oggi. Quindi abbiamo non solo gli stati-nazione che continuano a voler recuperare, no? Brexit, Salvini, Le Pen, Alternative für Deutschland, tutti questi discorsi a cosa mirano? A recuperare sovranità. Ma dove? Rispetto a chi? Quando quelli con cui abbiamo a che fare sono la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, tutte cose enormi e tu arrivi piripicchio, no? La tua Austria o la tua Polonia o noi e che facciamo? In che modo contiamo? Non so. No, qualcuno sarebbe carino che le ponesse queste domande, no? Cioè, forse riesci a contare in un contesto europeo. Il contesto europeo ad oggi, sapete che tra gli indicatori, i vari indicatori che ne definiscono le potenze, sarebbe il secondo se non il primo attore addirittura, perché come PIL, come produzione, con tutti questi indicatori che a me, sapete, non mi entusiasmino, però oggi vengono spesso e volentieri presi in considerazione, siamo i primi e i secondi, saremmo. È chiaro che Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, eccetera, da soli contano come due tempriscola. No, quindi dove andiamo? Però i politici oggi si trovano a dover bilanciare esattamente queste duplici esigenze. Da una parte dei conti, che sono quelli, no, perché bene o male l'economia ha una serie di indirizzi che possono essere più o meno criticati, ma che quantitativamente sono quelli, e delle esigenze simboliche all'interno che invece sono completamente diverse e che non guardano in faccia in nessun modo la realtà dei fatti. Perché noi sappiamo perfettamente, da una serie di indagini, che il pubblico italiano, per esempio, è quasi totalmente digiuno dei fondamenti dell'economia. Quindi nel momento in cui tu spieghi a livello economico qualche tipo di misura legislativa, non te capiscono. Tanto per tornare a quello che dicevamo. No, c'è uscito oggi, mi pare, ho visto sull'intergiornale, che il 98% degli italiani non sa cos'è lo spread. Eppure noi parliamo costantemente di spread. Cos'è lo spread? Bella domanda, eh? L'avrete sentito nominare sto cazzo di spread o no? Ecco, però non sappiamo di che si tratta, quindi come vedete, quando vi dico che noi abbiamo un approccio alla realtà un po' complicato, è esattamente questo. Noi parliamo dello spread, ci scagniamo sullo spread, sui livelli dello spread, su chi è stato responsabile dello spread, eccetera, e sto spread potremmo dire pure punfa, e sarebbe uguale, ma intanto non sappiamo cos'è, no? È il differenziale di rendimento fra i nostri titoli e quelli della Bundesbank. Ottimo, mo che me l'ha detto? Ecco, però è quello. È una misura, come dire, discutibile pure quella, perché cosa dovrebbe segnalare? Dovrebbe segnalare la fiducia di coloro che offrono contanti e che si accollano perlomeno l'acquisto di obbligazioni a lungo nei confronti di chi le emette. Vabbè, ve lo spiego così almeno lo sapete. Allora, che succede? Che mi sembra utile. Allora, che succede? Che i titoli della banca tedesca vengono considerati in qualche misura il titolo di riferimento. Perché? Perché chi li compra sta in una botte di ferro, no? Non ha rischi che quello che compra poi non venga saldato quando scade l'obbligazione. E perché la Bundesbank emette questi titoli? Perché deve coprire spese politiche, debiti, no? Le varie cose. Che succede? Quando hai bisogno di soldi, emetti dei titoli, dice, allora, se tu compri i miei titoli oggi, io ti pago l'1%, il 2%, il 3% per 15 anni e fra 15 anni te li do l'ammontare della questione. Ok. Allora, lo spread cosa misura? Misura la differenza tra quanto pagano i titoli tedeschi e quanto pagano i nostri. E perché è importante questa differenza? Perché vuol dire che per convincere qualcuno a comprare i nostri titoli gli devi dare di più, perché c'è un rischio percepito, ovvero sia l'investitore ha paura che tu fra 15 anni non sia in grado di restituire i soldi. Non so se è più chiaro così. Questo misura lo spread. Vuol dire che i mercati, queste entità mitologiche, perché non è che le possiamo definire in un altro modo, i mercati hanno più o meno fiducia nel nostro sistema. Se lo spread diminuisce, vuol dire che quello che pagano i tedeschi è più o meno simile a quello che paghiamo noi, e allora siamo affidabili. Se lo spread aumenta, vuol dire che i mercati stanno pensando che noi stiamo per andare falliti. E più o meno, no? Quindi quando sale troppo questo spread, porta poi con sé tutta una serie di questioni. Non so se avete sentito dire che le nostre aste di buoni ordinari del tesoro vanno deserte, che non stiamo piazzando più le quote di incasso che avevamo avuto fino a qualche tempo fa, che stiamo rastrellando meno risorse. Perché? Perché chi ha dei soldi compra altro, compra i titoli tedeschi, non compra i nostri, perché non si fida. Semplice, questo è lo spread. Però ripeto, il 98% della popolazione italiana non lo sa. Quindi quando parliamo di spread, quando ci sono questi grossi dibattiti sullo spread, di che parliamo se non sappiamo cos'è? Sono domande problematiche, ragazze, perché, ripeto, hanno a che fare con una difficoltà di farsi comprendere. Tu dici cose pensando che gli altri le capiscano, gli altri non sanno di che stai parlando, ma loro pensano che gli altri abbiano capito e che ci sia comunque un circuito, come dire, di sapere indistinto, in qualche modo, che possa considerarsi dato per scontato. Quindi per noi, lo spread, questa stronzata, allora cacciamoli, me ne frego dello spread. Ma che cazzo dici? Come ti permetti? Come fai a fregartene? Se voi andate a fare i famosi conti della serva, vi accorgerete che noi stiamo già pagando milioni e milioni di euro per colpa di questa situazione. Perché tutti i nuovi mutui risentono di questo, evidentemente, no? Che mica servono soltanto, a parte che, guarda caso, gli italiani non comprano i buoni del tesoro italiani. Quindi gli appelli dei sovranisti su questo si sono clamorosamente infranti. Quelli che stanno comprando i nostri soldi, i nostri debiti, sono i fondi sovrani cinesi, i fondi sovrani russi, il che vuol dire, indovinate un po' cosa, che noi siamo sotto il tallone dei russi e dei cinesi. Perché quando quelli hanno tutto il nostro debito e tu gli dici, io con voi faccio, quelli dicono, che fai con noi? Tu niente, faccio quello che dite voi, e poi la famosa barzelletta del gorilla, no? C'è un gorilla alto 2 metri a casa, ammazza, sai dove dorme? No, dove gli pare? È esattamente uguale, quindi noi ci troviamo nella stessa condizione identica, facciamo la voce grossa, ma fa ride, serve per appunto quelli che non sanno cosa è lo spread, perché tutti gli altri ridono come matti. La voce grossa di chi? Comunque, lasciando da parte le nostre questioni domestiche, il problema è che questo vale per tutti gli stati nazione, no? La cui scala oggi non è più adeguata ai tempi. Ed è di nuovo pure questa, direbbe Beck, una conseguenza del successo della modernità. No? La modernità ci ha dotato di una serie di strumenti che sono in grado di lavorare, produrre e dissestare su una scala molto più ampia di quanto noi immaginassimo, che è irraggiungibile da parte degli stati-nazioni. Quindi un ragionamento sensato, ripeto, non potrebbe che portare in direzione della costituzione di questi 5 o 6 blocchi semicontinentali, come li vogliamo chiamare. Certo, Italia, l'Europa e l'Asia, so bene come le potremmo mettere insieme, perché non so se è presente l'Asia, no? L'Asia è quasi tutta Russia e Cina. Quindi, insomma, ad ogni modo, non credo che si ponga il problema nel breve periodo, quindi potremmo anche lasciare ai posteri la tua sentenza, come si diceva. Ma ad ogni modo, il punto centrale è questo. Allora, a fronte di queste difficoltà organizzative, di queste difficoltà istituzionali marcatissime, che da una parte sono concrete perché abbiamo parlato dell'irresponsabilità, dall'altra sono simboliche perché abbiamo visto che la terra, il confine, la barriera e tutto sono ingredienti simbolici di un tentativo di protezione del sé e dell'identità, identità sia statale che soggettiva, individuale. La subpolitica offre invece, no, una scappatoia. La subpolitica prescinde da tutta una serie di, appunto, richieste formali, da tutta una serie di abitudini consolidate, da tutta una serie di convenzioni. In qualche misura sembra un evento fuori da qualunque canone, però di fatto è un modo attraverso il quale attori consapevoli, attori capaci, attori che percepiscono la questione, e quindi ovviamente si creano alleanze diverse a seconda dei problemi, a seconda dei luoghi, a seconda delle modalità dell'intervento, comunque tutti questi attori si trovano, no, attorno ad una cosa, diciamo, che lavorano a progetto per certi versi, e sono in grado di fare la differenza. No, pensate alle campagne orchestrate da Greenpeace con grandi aziende, con regioni o stati per produrre, per creare pozzi in certe regioni, per incrementare, per dare le risorse a certe fasce di soggetti per esprimersi, no? Per esempio, non so se conoscete il microcredito, tutta la questione di UNUS e della banca etica, insomma tutta una serie di figure che in qualche modo, volendo, ti danno un minimo di speranza, no? Perché sappiamo perfettamente, per esempio, che il microcredito nei luoghi dove è praticato è in grado di modificare le sorti di ben più di una persona semplice, no? Per esempio le donne nelle nazioni asiatiche, in Kazakistan, in India, in Pakistan e in quelli dintorni, con delle cifre ridicole per quello che sono i nostri standard, sono in grado di aprire delle attività e di diventare produttive, quindi di migliorare il tono generale del luogo dove abitano, di restituire queste cifre nei tempi previsti, con i soldi previsti. Quindi il microcredito non è un atto di semplice beneficenza. Il microcredito è presa d'atto del fatto che, guarda caso, quelli che non hanno i soldi poi li restituiscono. Sono quelli che ce l'hanno che non te li ridanno. Di solito funziona così. Ed è questo ormai consolidato, no? Perché appunto quelli che prendono $15 si ammazzerebbero, però te li ridanno. Quelli che prendono 1,5 milioni ti dicono, vabbè, quando ho tempo torno. Queste cose qui, un po' così, carino. Quindi, ripeto, di pratiche, di buone pratiche, di quelle che vengono chiamate best practices, ce ne sono parecchie. Il problema è che purtroppo non riusciamo a fare in modo che costruiscano una prospettiva, cioè sono best practices che avvengono così, a macchia di leopardo, grazie a, diciamo, in qualche modo la sincronicità di una serie di contatti, l'accadere di certe relazioni, ma che non riusciamo a sistematizzarle, non riusciamo a farle diventare istanze di un processo. No. La domanda da questo punto di vista è: dovremmo farlo? Perché questo è un altro problema. Ce ne sono, mano a mano che cambiamo scenari, ci troviamo davanti ad altri problemi. Ovvero sia, cosa c'è di mortifero nello strutturare qualcosa? Fino a che punto la si può strutturare senza snaturarla? Fino a che punto si può progettare di intervenire, o non è piuttosto il caso di lasciare che le cose accadano? Io comincio a essere sempre più convinto che questa sia la via. Ho grosse difficoltà con la progettazione, con tutto ciò che riguarda una proceduralizzazione, una burocratizzazione del futuro. Mi sembra che siano uno dei grandi problemi con i quali ci stiamo confrontando oggi. Ed è un po' lo stesso problema che abbiamo con la valutazione, no? Fuori di polemica, perché ho fatto polemica migliaia di volte, mi sono anche stufato, però il problema del valutare, come funziona ad oggi? Per valutare un'attività qualunque, tu cosa fai? La osservi, vedi quali sono i segnali di un'attività ben svolta e li scegli come indicatori. Giusto? Vi faccio l'esempio mio, perché chiaramente è quello che conosco meglio, ma potrei fare quello del pane, potrei fare qualsiasi cosa. Allora, il numero di volte che vieni citato, il numero di volte che pubblichi, dove pubblichi, anche se è del tutto discutibile, però insomma sono una serie di cose, no? Che succede però? Che finché io queste le osservo nella vita normale, funzionano. Nel momento in cui io le adotto come criteri di valutazione, diventano immediatamente fattori distorsivi. Perché? Perché io non... Mentre prima venivo citato perché coloro che mi leggevano trovavano interessante ciò che io dicevo, oggi per me diventa importante essere citato. Quindi io scrivo e mi costruisco dei rapporti in modo tale che mi si citi.
Cioè per avere approvazione?
No, approvazione, per avere proprio le citazioni, perché il numero di citazioni oggi è considerato un metro per giudicare quanto sono bravo. Capisci? Mentre prima era, come dire, un'osservazione della spontaneità del comportamento, adesso diventa un fine cui tendere. E siccome purtroppo il sistema delle citazioni è non particolarmente efficiente, come diceva Umberto Eco, se tu scrivi una cazzata colossale, sarai uno di quelli che ha il maggior numero di citazioni in assoluto, perché tutti diranno, ah, come ha detto quello stronzo di Andrea, però intanto mi citano. È un po' il discorso della fama, no? Non mi interessa se in bene o in male, purché se ne parli. Esattamente lo stesso discorso. Quindi vuol dire che io comincio a lavorare e a scrivere in modo che mi si citi. Quindi faccio delle affermazioni tagliate in un certo modo così da suscitare dei dibattiti, faccio un certo tipo di politica interpersonale con i colleghi in modo che io cito loro e loro citano me e tutto questo diventa un interscambio più o meno vizioso. E se pubblicavo prima, se una rivista era particolarmente prestigiosa, adesso si trova investita di questo ruolo di, come dire, no, in qualche misura faro del sapere e quindi comincia a operare, di fatto o una vendita concreta diretta dello spazio, quindi se vuoi pubblicare da me mi dai 5.000 euro, quindi vi immagino la qualità quanto ne puoi risentire, oppure comunque opera una funzione censoria, no? Se vuoi pubblicare qui devi dire quello che dico io, quello che voglio che tu dica, quindi capite che il pensiero indipendente no, se ne va a farsi friggere. Ed è così in tutti i criteri di valutazione. Tutto ciò che tu pensi di fare per il bene, nella famosa dialettica dell'illuminismo di Horkheim e Adorno, diventa un boomerang e ti si rivolta contro. E questo vale anche per i progetti. Ecco perché dico, fin dove possiamo arrivare nella formalizzazione? Se pensate a... Morin, no, nei famosi sette saperi, che cosa ci dice Morin? Ci parla esattamente di questo, ci parla della necessità di mettere a punto dei progetti che siano costantemente vagliabili e modificabili o anche sopprimibili. No, perché il progetto deve essere, non è detto che vada nella direzione che tu credi, perché Morin lo sa benissimo che il sapere è quello che è, l'abbiamo detto milioni di volte, quindi non ve lo ribadisco, però quello che a lui interessa è esattamente questo, ovvero sia esaminare il processo e eventualmente estinguerlo se dovesse diventare rischioso. Ma se noi ci mettiamo nella scala di cui parla Beck, questo discorso non sta né in cielo né in terra, perché nel momento in cui tu hai avviato un processo della scala dei processi odierni, come fai a fermarlo? Quando hai speso 4, 5, 600 milioni di euro o di dollari per porre le fondamenta e poi partire, a un certo punto dici, no, guarda che non sta andando bene, ok, allora basta, abbiamo scherzato, lasciamo stare. È impensabile. Il problema della scala, da questo punto di vista, è anche ulteriore rispetto a quello che dice Beck, perché Beck cosa dice? Ed è questo un altro colpo mortale al sistema di pensiero scientifico tradizionale. Beck dice che la scala dei problemi dell'oggi è tale da rendere impossibile la logica scientifica tradizionale. A dire, io non sono in grado di simulare in laboratorio le conseguenze di ciò che sto facendo. Lui fa l'esempio dei reattori nucleari, ma ne andrebbe bene anche quello dei cellulari, quello dei wifi, no? Tutte queste cose che stiamo prendendo come se fossero inoffensive. Noi non abbiamo la più pallida idea se siano effettivamente inoffensive, ma non abbiamo manco nessun modo di testarle nel laboratorio, perché che fai? Tu crei un'isola, ci fai saltare sopra una turbina nucleare e vedi che succede a quelli che ci abitano, come pensi che possa accadere? O chiudi qualcuno per 20 anni con un generatore di wifi dentro una stanza e vedi che gli succede. E questo chi è? Un condannato a morte, dovresti andare a pigliare, dovresti rivoluzionare radicalmente tutti i criteri della questione, no? Quindi di fatto noi siamo oltre la scienza, ma mica soltanto per il versante immaginale, siamo oltre la scienza anche su molti altri punti di vista. Un altro dei punti di vista è che la scienza avesse comunque a che fare con qualcosa di sperimentabile concretamente. Che c'è di questo nella fisica contemporanea? Nulla. Noi parliamo oramai di cose o enormi o minime, tali che nessuno le sperimenti, per cui anche questo qui è, di fatto è metafisica, nel senso letterale del termine, oltre la fisica, di fisico qui non c'è più niente, la chiamiamo fisica ma è una convenzione. Quindi, come vedete, la scala è assolutamente problematica da questo punto di vista, la scala è una di quelle questioni sulle quali non stiamo riflettendo neanche un po', ma è tale, oltretutto, a parte queste questioni, è tale da rendere assolutamente impensabile il retrocedere da un progetto. Perché quando questo progetto ti costa 6 miliardi e tu ne cominci a spendere 2 per avviarlo, ma chi te li rende i 2 miliardi che hai speso se non dovesse funzionare? E tu come, con quale criterio smetti di operare perché non sta andando come presumi? Tu a un certo punto presumi che aggiusterai le cose strada facendo, cosa che stiamo facendo oramai da decenni in quasi tutti gli ambiti. Però non funziona bene ed evidentemente queste conseguenze sono esattamente quello che non ci aspetteremmo, riprendendo la questione di Beck, no? Sono non localizzabili, non quantificabili e non indennizzabili, perché non ne hai idea, perché non hai un'esperienza precedente che ti suggerisce chi potrebbero essere le vittime del malfunzionamento, chi potrebbe pagare il pegno del fatto che le cose non stanno andando come dovrebbero, che tipo di difetto c'è che non lo sai. Capite? Questo è il punto. Cioè, se noi ponendo, facendo tutte le corna del caso, fra 20 anni scopriamo che un'esposizione minima al wifi è in grado di alterare il DNA, alterare i comportamenti cellulari, causare il rilascio di enzimi di un altro genere, eccetera. Ma che facciamo? Con chi ce la prendiamo? No? Questo è il punto. Allo stato delle cose, quando è cominciato, non ne sapeva niente nessuno, che è esattamente il problema dell'amianto, perché è esattamente la stessa formula, no? E tu effettivamente non puoi imputarli, anche perché tu ce l'hai il wifi, mica ti obbligavano, tu sei montato a casa senza nessun problema, te sei comprato il cellulare, te sei comprato gli integratori, te sei comprato certi studi medicinali, te sei comprato, c'eri anche tu, non è che eri da un'altra parte, nessuno ti ha detto guarda, prenditelo, però io non voglio avere responsabilità in proposito, ma chi ci ha pensato per niente? Abbiamo detto, il cellulare è una delle tecnologie a più veloce diffusione che si siano mai viste sulla faccia della Terra, più veloce del fuoco, e non è facile oggi, insomma, per certi versi. Quindi, ecco, questa è un po' la questione. Quindi, se andiamo a prendere se integriamo Beck con Morand, da questo punto di vista otteniamo una serie di prospettive molto interessanti, perché Morand, da questo punto di vista, cosa ci dice? Ci dice che qualsiasi tipo di azione, qualsiasi comportamento, di fatto è una scommessa. No? Morand dice l'azione, nell'azione c'è sempre una componente di rischio e di scommessa. Perché? Per via della famosa ecologia dell'azione, cioè del fatto che tu agisci in un contesto del quale non sai tutto. E qui, come vedete, la questione del sapere e dei limiti del sapere è cruciale. Tu non hai idea di cosa stai facendo quando intervieni nel contesto. Per quanto tu pensi di averla, è comunque insufficiente, è comunque parziale. Tu stai probabilmente facendo ben più di quello che immagini e man mano che la scala aumenta, peggio diventano le conseguenze, evidentemente, prescindendo poi dal fatto che, come abbiamo visto anche con l'effetto farfalla, non servirebbe neanche questo tipo di correlazione, perché basterebbero anche minime variazioni. D'altronde, voglio dire, mezzo grado di temperatura a livello globale sembra una fregnaccia, no, mezzo grado sono metri e metri di costa che saltano in tutto il pianeta, quindi vedete qual è la questione, no? L'apparenza inganna, ma da questo punto di vista sul serio, cioè, l'entità delle variazioni non è prevedibile che tipo di riflessi avrà su scala globale, e quindi man mano che aumenta la scala anche delle piccolissime disparità di risultati, dei piccolissimi scarti diventano conseguenze catastrofiche, capite? E questo è il grande problema con il quale ci confrontiamo oggi, evidentemente. La subpolitica, per certi versi, no, è in grado di offrire una qualche possibilità, qualche prospettiva di risoluzione per certe questioni, perché? Perché tra l'altro è interdisciplinare, quindi non solo a livello istituzionale consente l'incontro fra diversi gradi dell'istituzionalizzazione, ma anche a livello di competenze permette la rappresentanza di parecchie competenze, non è soltanto ingegneri, non è soltanto biologi, non è soltanto biomedici, ma ci sono tutti coloro che pensano di avere voce in capitolo. E questo evidentemente è molto interessante, perché è una presa d'atto della complessità dei panorami che la scienza e la conoscenza ufficiale ancora non sono riusciti a mettere in campo. No. La subpolitica si struttura esattamente su questo. Più siamo in grado di prospettare nuovi modi e interventi e punti di vista sul problema, meglio è, perché lo possiamo affrontare da più parti. In qualche modo è un po' quello che diceva Simmel, se vogliamo essere onesti. La moltiplicazione dei punti di vista diventa un qualcosa di fondamentale. Ok, facciamo. Dunque, domande fin qui? Beck dovrebbe essere tranquillo, come si dice, se Dio vuole. Allora, vorrei riprendere una questione che è piuttosto importante del primo capitolo del libro di Beck, che mi piace molto, che è quello sulla definizione. La definizione come gesto di potere e di fatto come procedura di riduzione della complessità, perché questo è per molti versi. Dice Beck, dobbiamo in particolare, per quanto riguarda i rischi ambientali, aggiungerei io, tenere presente che nella gran parte dei casi si tratta del frutto di processi di definizione convenzionali. Come vi dicevo per esempio l'altra volta, il divieto di balneazione si fonda su una certa soglia di presenza di vita batterica o di agenti inquinanti, che però non ha una, come dire, definizione oggettiva, no, è oggetto di definizione convenzionale. Allora si dice che fino a 10, non so cosa sto dicendo, no? Però se è al di sopra di 10 non è più balneabile. Questo però non vuol dire che se io domani non decido che è sopra 15, improvvisamente non è più non balneabile. Non so se mi spiego. È un problema di definizione, cioè il rischio. Nel momento in cui io lo sto descrivendo, non c'è una soglia precisa, non c'è quel momento out-out per il quale o c'è il rischio o non c'è il rischio. Siccome il rischio è oggetto di messa in scena, e ripeto, teniamo presente come per la parola credenza che dobbiamo depurare, no, questo termine, questa frase, dal valore negativo che gli attribuiamo noi. Quando parliamo di messa in scena già stiamo accennando alla falsità, no? Era una messa in scena, vuol dire mi hanno preso in giro, mi hanno costruito una trappola, un qualche tipo di truffa, ecco. Esatto, mette con sen, esatto, è quello, è il registro che dobbiamo prendere, è questo, quindi vuol dire l'allestimento, ecco, allestimento è un termine più neutrale, come d'altronde si fa a teatro, no? Ecco. L'allestimento del rischio è in qualche misura anch'esso un problema in termini di realtà e realtà, che è quello di cui ci occuperemo domani mattina. No, perché appunto non c'è una realtà del rischio, il rischio è comunque la possibilità di una catastrofe. Ma ad ogni modo anche a livello di rappresentazione è qualcosa che noi decidiamo di definire come tale. Non so se mi spiego, questo è il punto che dice Beck, non è che tutto sia rischio, è ciò che noi decidiamo di tradurre in termini di rischio che diventa rischio. Fino al momento in cui non c'è questa formulazione, non c'è questa presa d'atto, il rischio non c'è. No, ripeto l'esempio che stavo facendo l'altro giorno, io mi ricordo benissimo quando ero piccolo che c'era una famosa, non mi ricordo se fosse, chi era? No, Bilboa. Ma ad ogni modo una crema abbronzante, una delle tante creme abbronzanti, che ti diceva, no, ti abbronzi come un mattone, è bellissimo. Non so se vi ricordate quella bambina col cane che gli tira giù il costume, no? Tutta una serie di cose. C'erano gli oli al bergamotto, c'erano una serie di prodotti che erano disegnati per farti abbronzare di brutto. Quindi il problema del rischio dell'esposizione ai raggi UV non c'era. Non so se mi spiego. È diventato problematico mano a mano che ne abbiamo preso consapevolezza, mano a mano che abbiamo scoperto la correlazione tra un certo tipo di esposizione e un certo tipo di malattia, mano a mano che abbiamo deciso di considerare questa cosa pericolosa, perché in sé è esattamente come prima. Non so se la cosa è chiara. Cioè, il rischio diventa tale quando io lo percepisco in quel modo. Prima è una cosa, un tratto della realtà, no? Più o meno normale. Quindi, finché non ne prendo consapevolezza, il rischio non c'è. Finché non me lo presentano come rischio, e questo è un problema, perché? Perché non è detto che questa cosa avvenga parimenti in tutte le culture. Siccome l'allestimento del rischio è, come dire, un tratto caratterizzante di ogni cultura, noi sappiamo bene che le culture non ragionano tutte allo stesso modo, anzi. Quindi quello che è vissuto come un rischio qui può non essere minimamente percepito come tale da qualche altra parte. Vi faccio un esempio banale, mica tanto, ma altrove in Europa il reato di associazione mafiosa non c'è. Allora, se io devo far espellere qualcuno dalla Germania o dalla Svezia sulla base del fatto che qui esiste il reato di associazione mafiosa, non ci riesco. E quindi, come vedete, l'allestimento del rischio qui e lì fa sì che io non riesca a risolvere, anche a livello di collaborazione internazionale, un problema che altrimenti sarebbe banale. Il crimine non è definito allo stesso modo ovunque. Il crimine ambientale, come ci diceva Bianca tempo fa, fino a qualche tempo fa proprio non c'era. E ancora oggi viene trattato in modi estremamente discutibili. Quindi capite che lo scarto e il problema della definizione, dice giustamente Beck, sono centrali a tutte queste dinamiche. Perché finché io non riesco ad ottenere una condivisione di senso relativa alla rappresentazione del rischio, non riesco a fare in modo che gli altri lo percepiscano come tale, io ho poche chance di riuscire a risolvere o a in qualche modo disinnescare ciò che ritengo essere rischioso. Pensate semplicemente alla questione degli OGM. Gli OGM sono, stavo vedendo ieri sera, come Bianca sa perché ne ho parlato oggi, uno speciale di Sky molto interessante sul cibo, che vi consiglio caldamente di trovare e vedere, perché è proprio veramente molto molto ben fatto, come al solito, dove si dicevano tutta una serie di cose estremamente interessanti, ovvero sia che OGM è una definizione sulla quale c'è da discutere estensivamente, perché non tutti i modi di manipolazione genetica portano alla definizione di OGM. E comunque, anche se ci si mettesse d'accordo e quindi gli OGM fossero semplicemente gli organismi nei quali una parte del DNA è stata alterata a seguito di un certo tipo di processi, poi lì ce ne sarebbero tanti e molti non rientrano in questa categoria, ma anche se fosse vero, il trattamento di quel tipo di alimento in Europa e in America è radicalmente diverso. Tanto per dirne una, no? Tutti i vari smart foods. In America tu non riesci più a prendere una cosa che sia semplicemente quella, come la nostra famosa patata serenella, come si chiama? Selenella, quella che pila patata e in più te becchi pure l'alluminio o il tungsteno, non mi ricordo che madonna, che gliel'hanno aumentato, no? Tutte queste cose per le quali tu non hai un cibo, ma hai una qualcosa che comunque è stato modificato, ok? Però, allora, uno, la definizione di OGM è qualcosa sulla quale si discute, perché non è oggettiva. Anche qui, la definizione è un atto di potere. Ecco cosa dice Beck. No, la definizione è un atto di potere per cui nel momento in cui, vi ricordate i famosi trattati, come si chiamano, quei trattati commerciali internazionali che erano in discussione fino a qualche tempo fa, che avrebbero dovuto aprire il mercato americano a noi e viceversa, e che si sono poi arenati per una serie di questioni ovviamente politiche, avevano come oggetto, tra l'altro, una delle difficoltà era esattamente questa, che gli americani non ritengono che le politiche europee ambientali abbiano senso, mentre gli europei non ritengono che il disinteresse americano per le politiche ambientali abbia senso. Per cui quello che tu qui statuisci in un certo senso, lì non ha nessun tipo di applicabilità. Quindi come faccio a comprarmi una cosa che è costruita, è costituita ed è generata secondo delle procedure che io condanno? Oddio, ci riusciamo, se vogliamo essere onesti. Però è comunque evidentemente un po' problematico, no? Quindi il problema è questo. Poi oltretutto, anche all'interno, questo è un problema di, come dire, di comunicazione fra sistemi finora, quindi la definizione di OGM da una parte e la definizione di OGM dall'altra sono divergenti e il trattamento è divergente e quindi già qui abbiamo un qualche genere di problema. Ma anche all'interno dello stesso ambito abbiamo un'ulteriore serie di problemi. Perché? Perché per esempio, come vi ho detto, OGM qui da noi significa manipolato geneticamente soltanto con certe procedure, con altre no. Ma non si vede bene quale sia la ratio di questa distinzione, Perché se quello che a noi interessa è il fatto che ciò che sto trattando, mangiando, consumando sia stato alterato geneticamente, è stato alterato nell'un caso e nell'altro. Allora perché in un caso va male e in un caso va bene? Mistero. C'era l'esempio di queste mele, che non mi ricordo come si chiamino, ma d'altronde ovviamente come ha cominciato a parlare di queste cose è comparsa la Val di Non, ovviamente, perché la Val di Non, voi non so se ci siete mai stati, ma è diventata un incubo, è una specie di incubo di mele, cioè ci sono mele ovunque, sono filari e filari e filari, non intensivo, di più, una cosa spaventosa, prima era bella, adesso te lascia assolutamente di stucco in quanto a intensificazione delle cose. E un altro ingegnere faceva presente una cosa, dice: allora io faccio queste mele, questo in Olanda, facciamo queste mele che però non possiamo vendere ovviamente perché in Europa non è possibile, no? Però queste mele, una volta che io le ho modificate, poi crescono così, non devo fare nient'altro. Le mele che mangiate voi, se non volete mangiarle tutte rovinate dalla muffa, che è una malattia che si chiama ticchiolatura, ho imparato un sacco di cose ieri sera, se le volete vedere belle, perché ovviamente c'è anche il versante, no, della mela finta che abbiamo noi ormai in supermarket, perché la gente vuole mele grandi, colorate, no? Tutta una cosa, la Walt Disneyizzazione del mondo sta andando avanti. Allora, se volete quella mela, dovete fare almeno 30 trattamenti chimici diversi. Quindi non hai l'OGM, però in compenso te stai mangiando l'impossibile in termini di agenti chimici, batteriografi, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi dice, perché? Non è meglio che facciamo una sola modifica a monte invece di beccarsi a ste camionate de cose che tra l'altro sono devastanti sia per te che consumi che per l'ambiente, perché è chiaro che tu fai 30, tu pensa a una valle intera delle dimensioni della Val di Non, dove 30 volte l'anno vengono generate nubi enormi di agenti tossici. Dove vanno questi agenti tossici? Poi nell'acqua e nel terreno, quindi non è che finiscano lì, da qualche parte finiranno. Quindi il Trentino, no, la provincia di Trento è una di quelle dove l'inquinamento delle acque è peggiore d'Italia. Le famose acque alpine, le chiare fresche dolci acque di petrarchesca memoria, sono diventate delle specie di brodaglie infernali. Perché? Perché noi vogliamo le mele belle lucide quando andiamo a comprarle al supermarket. Altra questione che torna a quello che dicevo prima, no? I comportamenti sono quelli, le mele che io, a me le mele non piacciono. Però c'era un periodo in cui abbiamo avuto un terreno con la mia famiglia, e su questo terreno c'erano degli alberi di mele che facevano le famose mele brutte ma buone, che erano delle mele piccoline così, tutte bidorzolute, una cosa che erano quasi inguardabili, ma erano buone. Cioè avevano un sapore, io ancora me lo ricordo. Tu vai a comprare una di queste bellissime mele tipo Regina Grimilde, no? Queste cose enormi, e le mordi e ti sembra di mangiare, che ne so, un impasto di calcinaccio, grosso modo, perché non sanno di niente. Forse profumano vagamente di mela, ma non ci rimane più niente. Di nuovo, problema, qualità, quantità, eccetera, eccetera. Quindi capite che la questione della definizione è una questione centrale, perché appunto noi definiamo tutte queste cose a seconda degli ambiti, a seconda delle procedure, a seconda delle convenienze. No. Stesso ragionamento per l'etichetta bio, altro aspetto sempre trattato ieri sera. E qual è il problema per l'etichetta bio? Che coloro che rilasciano l'etichetta bio sono tutti privati e pagati da quelli che controllano. La domanda, che non mi sembra priva di senso, è: con che criterio un controllore che tu stai pagando viene da te e ti rompe le gambe perché tu non stai facendo quello che dovresti? È difficile da immaginare, tant'è che quello che dicevano la quasi totalità degli intervistati, e che purtroppo collima con tutta una serie di altre letture e di cognizioni che avevo a monte, quindi non temo non ci sia molto da discutere, è che di fatto la valutazione, l'attribuzione di questa famosa fogliolina verde bio che trovate sulle merci nei vari ipermercati, eccetera, avviene in modo esclusivamente formale. Ovvero sia, arriva un ispettore che controlla tutte le documentazioni di ciò che tu sostieni di aver fatto, controlla che siano coerenti con quanto richiesto dai regolamenti e dai disciplinari, e ti dice: perfetto, allora le tue cose sono bio, anche se tu nel frattempo ci hai messo l'uranio, è del tutto irrilevante, perché non ci va nessuno a guardare. Nel merito, l'analisi del territorio, l'analisi del terreno, l'analisi dei prodotti, per vedere se ci sono o meno materie o componenti che non dovrebbero esserci, non la fa nessuno. Quindi questo è il punto, il problema della definizione, è esattamente questo. Il nostro sistema attualmente, peccato che quest'anno non è potuto venire Fabio Carrozzo a farci la lezione sulle certificazioni, perché è estremamente interessante, di solito un mio laureato che ormai è diventato un professionista nel settore, quindi ne sa parecchio. il problema della qualità, no? Quindi le varie ISO 9001, N1000, eccetera, eccetera, è un problema quasi esclusivamente di forma. E la qualità noi l'abbiamo ridotta all'apparenza documentale, all'apparenza burocratica. Allora io ti dico che tu devi avere questo, questo, questo e questo, devi aver adempiuto a questo e questo obbligo nelle date tali XYZ, se tu l'hai fatto sei certificato. Il che ovviamente è un altro modo, no, per interpretare la cancellazione della materia che abbiamo visto essere un tratto caratteristico della nostra cultura. Non la prendi manco più in mano la mela che dovresti verificare, il prodotto di cui dovresti garantire un certo livello di qualità, tu non lo vedi mai, lo vedi in forma di numero, in forma di nota sul registro, in forma di adempimento di qualche tipo d'obbligo. Ma il fatto che quello che poi tu veramente porti in giro risponda a tutte queste cose, non lo verifichi mai. La sostituzione del reale per l'artefatto è totale. No. Ed è quello che è successo anche in medicina. Stesso modo, identico. Non so se vi ricordate il dottor House, se qualcuno di voi lo vedeva alla televisione, il dottor House ha tutta una serie costruita su questo. Tu fai le analisi e dici, vabbè, sono sano perché ho fatto analisi e vanno bene. Sì, ma le analisi non è che verificano tutto. Le analisi verificano solo alcune cose. Come d'altronde, no, da un punto di vista criminologico, il fatto che quando vai a fare lo screening per certi veleni ne controlli alcuni ma non ne controlli altri. Quindi se tu sai quali sono i veleni che di norma non vengono cercati, basta usare quelli e in linea di massima te la cavi. No, è tutto parziale. Quello è il problema. Cioè, e nessuno dice che questo non debba andar bene per certi versi. Quello che continuo a dirvi è che dovremmo saperlo. Quindi nel momento in cui tu mi dici sì, questo va molto bene, io devo sapere che questo va molto bene non vuol dire che quello che sto comprando necessariamente vada bene, vuol dire che quello che andava fatto a livello formale è stato fatto. Dopodiché io traggo le mie conclusioni. No, questo è il punto. Invece noi continuiamo ad avere la pretesa che degli approfondimenti parziali, pur sapendo che sono parziali, perché vi ripeto, questo screening, queste analisi, tutte queste cose, lo sappiamo perfettamente che non coprono tutta la cosa, no? Però abbiamo deciso che sono sufficienti a darmi la misura della possibile capacità, la possibile qualità di omicidio o di suicidio di una morte, la possibile qualità di bio o meno di un cibo e via discorrendo. Però vedete che si tratta di un gioco di tre carte fondamentalmente, no? Quello che noi sappiamo, come dicevano la gran parte degli operatori appunto ieri, che purtroppo era lo stesso che diceva il testo di Daniel Goleman che avevamo fino all'anno scorso, è che noi non abbiamo nessuna consapevolezza della complessità dei processi. E nel momento in cui cerchiamo di avere questa consapevolezza dovremmo dare capocciata al muro, perché ci accorgiamo di tutta una serie di circostanze che sono evidentemente oltre, al di fuori delle nostre capacità di controllo e di verifica. Per esempio, il riso bio, nella definizione del riso bio non c'è nessun riferimento alla qualità dell'acqua con cui tiri su il riso. Qui c'era uno che diceva, ecco, ci sono dei giorni che c'è tanta schiuma così sull'acqua che usano per le risaie. Chi se la mangia, quella schiuma? Noi. E il riso è bio, perché non c'è scritto da nessuna parte che l'acqua deve avere certi standard di pulizia. Tanto per dirne una, no? Questo è il punto. Capite? Quindi la definizione è effettivamente un ambito di potere, soprattutto per quanto riguarda i rischi, soprattutto perché questi rischi, come abbiamo visto e abbiamo detto, sono oggetto di allestimento, si costruiscono in quanto tali, non sono immediatamente evidenti. È per questo che il rischio funziona come, dal mio punto di vista, come mina di profondità nel concetto di reale. Perché noi lo trattiamo come reale, ma non lo è, in nessun caso, in nessun modo, nel senso che tutto questo, cioè tutta questa sensibilità esasperata al cibo biologico, al cibo, c'era anche tutta un'altra parte sul gluten free che non vi ripeto, ve la lascio eventualmente. Oggi per esempio all'autogrill c'erano i panettoncini piccoli, erano solo gluten free. Quindi se io pure avessi voluto mangiarmi un panettone normale col mio sano glutine, che a me non dà nessun fastidio, non potevo. Anche i baci perugina, cioè delle cose assurde. Perché devo mangiare la roba gluten free, che io, a me il glutine non cambia nulla, anzi magari mi fa anche bene. Però di fatto nel giro d'affari del gluten free il 75% della spesa è fatta da gente che ritiene che è meglio mangiare gluten free, pur non essendo celiaca. Ci abbiamo una serie di comportamenti che sono... Anche chiaramente, no? Le intolleranze alimentari sono diventate un tratto quasi generalizzato, mentre prima, io mi ricordo perfettamente quando ero piccolo, già quando ero piccolo ero uno dei pochissimi fortunati ad essere allergici e tutti mi guardavano come se fossi una specie di essere sceso dalle stelle, perché nessuno capiva che cos'era la famosa febbre da fieno, si chiamava al tempo ancora, no? Quella, proprio le cose buffe. E di intolleranze alimentari non sentivo parlare mai, proprio mai, mai, ci ha voluto decenni. Poi improvvisamente, di punto in bianco, se non sei almeno intollerante a due o tre cose non vai bene. Per cui, insomma, vedete che la costruzione delle questioni è centrale, ben oltre quello che poi effettivamente il rischio vero è proprio percepito o percepibile. Ripeto, il problema del glutine riguarda, da evidenze statistiche e demografiche, l'1% scarso della popolazione. Per cento scarsa la popolazione, è una piccolissima minoranza di persone sfortunate, perché chiaramente, no? Ecco, però montagna di altre persone hanno deciso che è un po' come l'olio di palma, no? Noi abbiamo questi, identifichiamo questi mostri di volta in volta che sono da evitare come la peste. Ecco, l'olio di palma è stato la vittima l'anno scorso, vi ricordate, qualunque cosa, purché non ci fosse l'olio di palma ci potevi mettere anche dentro l'olio da macchina, ma tanto bastava che non fosse di palma perché sto andava bene. Adesso ce l'abbiamo con glutine, l'anno prossimo non so cosa sarà, però evidentemente, come vedete, è che è probabile, sì, ci sono ottime possibilità. Quindi forse potrebbe essere rischioso piassare col glutammato. Bisognerà ragionarci sopra un attimo. Però appunto il problema è esattamente questo, è un problema di definizione. Il rischio di fatto è qualcosa che noi costruiamo nella gran parte dei casi, e temo spesso e volentieri pure a sproposito, no? Come dimostrano abbastanza chiaramente questi eventi. Perciò il discorso appunto della definizione è un discorso che va preso in considerazione, perché è strettamente correlato con la necessità di rappresentazione del rischio. Il modo in cui tu rappresenti il rischio, il fatto stesso che tu lo rappresenti come rischio in primis, e le configurazioni che gli dai sono oggetto di costante contrattazione tra coloro che sono implicati nella questione. Quindi è chiaro che poi il sistema del lobbying diventa un sistema fondamentale, no? È chiaro che negli Stati Uniti inizialmente, adesso in Europa, l'attività dei lobbisti sia un'attività che è perennemente in crescita. Perché? Perché sono loro quelli che in qualche modo si occupano di far sì che le definizioni regolamentari che configurano i rischi siano più o meno convenienti a coloro che producono gli oggetti e producono, diciamo, i prodotti con i quali ci stiamo misurando, che siano piselli, fave, fagioli, banane, poco importa fondamentalmente, no? Quindi il problema della definizione è centrale ed è lo stesso tipo di problema che poi decliniamo nella subpolitica, perché anche lì, questo è un altro aspetto della questione definitoria, anche lì, lì piuttosto, il discorso della definizione conosce una battuta d'arresto. Perché? Perché, come vi dicevo, il fatto che questi soggetti non potessero interagire gli uni con gli altri precedentemente era dovuto a un problema di definizione, ovvero sia che certi soggetti istituzionali possono, da regolamentazione internazionale, da convenzioni, da usi e via discorrendo, avere a che fare solamente con soggetti loro pari, che è stato purtroppo uno degli stratagemmi con i quali abbiamo colonizzato l'intero pianeta, no? Vi ricorderete che arrivavano i conquistadores e piantavano la bandiera e dicevano: questa è terra della regina Elisabetta, no? Anche se lì c'era gente. E come era possibile? C'erano interi imperi, vi ricordo gli Inca, gli Aztechi, i Maya, no? Insomma, non parliamo di selvaggi, che comunque tutto sommato sarebbero stati pienamente titolati a starsene a casa loro. Ma il problema qual era? Che quelli che occupavano quello spazio non erano definibili come interlocutori per gli stati europei. Il momento geniale, per certi versi, nel quale l'Occidente conquista l'intero mondo ha a che fare con un nomos, con un sistema di assunzioni legislative generative per molti versi, dove lo statuto di nemico o di amico viene attribuito solamente ad alcuni. E se tu non sei o amico o nemico, tu non puoi interagire. Quindi non c'era nessun modo in cui l'impero Maya potesse andare a discutere con un emissario della regina Elisabetta, perché eravamo su livelli diversi. Che è lo stesso problema per il quale oggi, in certi scenari di guerra, non si riesce a capire quali convenzioni applicare. Perché? Perché alcune parti si rifiutano di riconoscere agli altri lo status di combattenti. No, pensate all'Afghanistan, pensate ai terroristi, pensate alla Siria, no? Tutti quelli che finiscono a Guantanamo, stanno a Guantanamo perché? Perché nessuno li ha riconosciuti come legittime parti avversarie. Sono terroristi, sono persone prive di status e di conseguenza sono sottoponibili a qualunque tipo di trattamento. Questa è la definizione. Capite? Non è casuale quando uno dice l'America non riconosce lo statuto di combattenti alla forza X. Non è che lo fa perché gli va, non è che è una cosa così defigura, è soltanto che vuol dire che allora verso quegli avversari può adottare una serie di comportamenti che altrimenti le sarebbero proibiti. Perché le convenzioni internazionali dicono che quando tu stai combattendo non puoi fare al tuo nemico XYZ. Ma se tu il tuo nemico non lo riconosci come tale, gli puoi fare quello che vuoi. E questo è il punto della definizione. Vorrei che lo capiste, perché noi viviamo così. E perché è così importante? Perché, guarda caso, è proprio la strategia e la tattica attraverso la quale creiamo la sezione finita. Cioè, noi definiamo le cose. No. C'è quasi nulla che è così. È sempre qualcosa che abbiamo dato noi, che abbiamo definito noi, più o meno, no? Come diceva Fink quando parlava della coseità. Noi il problema dell'attribuzione della cosità non ce lo siamo mai posto, ma lo facciamo in automatico. Non è che le cose siano cose di per sé, sono cose perché le facciamo diventare tali noi. E se questo vale per gli oggetti, figuratevi per tutto ciò che invece appunto è oggetto di contrattazione, convenzione, dibattito, discussione, messa a punto, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il punto per il quale poi questa dinamica, secondo me, diventa un indicatore del processo di creazione della realtà e di quanto questo processo sia delicato e vada salvaguardato per molti versi, perché nel momento in cui noi prendiamo atto del fatto che si tratta quasi sempre di definizioni che sono oggetto di contesti, situazioni, momenti storici, contingenze, quanto possono essere considerate oggettive? Quello è il punto. Allora, un uomo è trattato in un certo modo, lo stesso sta accadendo qui per lo status di rifugiato, per lo status di titolare di diritti, no, quello che sta facendo il decreto sicurezza cos'è? È prendere gente che fino a ieri valeva in un certo modo e trasformarla in qualcosa che non vale più. La gente è sempre la stessa, ragazzi, eh? Sono quelli che vengono cacciati via dalle case oggi, fino a ieri erano titolari di diritti e oggi non so più niente. Com'è possibile che sia successo? Perché la realtà è qualcosa che lascia un po' il tempo che trova. Che basta che arrivi il soggetto che ha il potere di dire che lui improvvisamente non è più accettabile qui e lui improvvisamente non c'è più, scompare. Questo. E sta succedendo ogni momento, quindi non è che, voglio dire, ripeto, la genialità secondo me dell'argomentazione di Beck è che riesce a mettere insieme una serie di fenomeni che sono purtroppo diffusi e a fare in modo che tu li valuti per quello che sono, ovvero sia ben altro che semplici stratagemmi. Perché è ovvio che nel momento in cui io posso trasformare una persona da titolare di una situazione a nullità giuridica, a quel punto qualsiasi cosa è fattibile. No? Posso dirti perfettamente che sta sedia non è più una sedia, ma è una tecnologia che serve a XYZ, a ridefinirla clamorosamente. No, non è una sedia perché il rapporto fra l'altezza delle zampe e quella della schiena non è più quello che abbiamo sancito legislativamente, buttiamo via tutte queste sedie. Che ci vuole? Non so se mi spiego. Lo statuto di questa sedia è tale perché io la definisco sedia. Ma nel momento in cui dovessi decidere che qualcosa nel suo insieme non è più adatto, io potrei benissimo dire non vedo manco una sedia qui. Cosa che fanno peraltro i titolari, i portatori di altre culture per i quali sedersi non è un atto normale. No, saprete probabilmente che ci sono miriadi di culture dove le sedie non ci sono. Vedi il Giappone, per esempio, no? Dove ti siedi per terra, ti inginocchi per terra, fai qualunque cosa, ma la sedia non c'è. Quindi un giapponese della provincia che tu porti qui, si guarda intorno e dice, cazzo di posto è questo? Che faranno qui? Che so ste cose? Tanto per. No. Quindi anche lì il concetto di coseità, attribuzione di significato, tutto quanto è costantemente in fieri e in divenire. Ed è un processo di potere, dice Beck. Io temo che non sia soltanto un processo di potere, perché, come abbiamo detto più volte, è qualcosa di più, ma nel momento in cui diventa un processo di potere, la sua manipolazione è ancora più problematica, perché appunto può essere come dire, la realtà può essere sovvertita non per ragioni che possano anche minimamente essere presentate come legittime, utili, opportune, ma per lo sghiribizzo politico, per il pregiudizio, per l'odio, una serie di motivi che non finiscono più. Quindi, insomma, ci rifletterei. Ragazzi, adieu, ci vediamo domani.